Torniamo dopo qualche settimana a colloquio con la pianista e scrittrice Maria Bungard. Maria, le tue vacanze romane si stanno concludendo. Queste vacanze sono state ricche di impegni, progetti, prospettive, programmi e quant'altro mai. Hai lavorato tanto, hai studiato tanto, hai anche, per così dire, fatto una pausa. Sei tornata in Danimarca per incidere quello che sarà il tuo primo master per EMD Music Web dedicato a Rachmaninoff. Direi di cominciare questo proprio da questo punto. Proprio dalla parentesi dedicata a Rachmaninoff che queste tue vacanze romane hanno avuto. Il tuo primo master PM di Music e Web vedrà poi la luce nel prossimo futuro come pubblicazione, ma di fatto è stato un percorso che tu hai svolto all'insegna di questo autore nel suo centocinquantenario. Ricordaci esattamente il programma di questo CD.
Allora, il programma è una selezione di pezzi di Rachmaninoff per pianoforte solo, che sono i miei preferiti, nel senso che sono i pezzi che riassumano, fanno proprio un effetto molto grande su di me e mi riconosco tanto in questa musica. La musica di Rachmaninoff in generale è forse la musica in cui mi vedo di più, in questo momento mi riconosco di più in generale.
Perché?
Questa è una bella domanda. Non sono sicura che noi abbiamo la scelta nella vita in generale, nella musica, sul con che cosa c'è una risonanza. E questa è anche un po' il tematica del mio prossimo libro, giustamente la sincronizzazione attraverso la risonanza. E c'è una sincronizzazione, sento io, molto forte con la musica di Rachmaninoff. Sono sicura che non è veramente la mia scelta, non è il suo. Neanche. È una cosa che è venuta perché abbiamo qualcosa in comune che è più grande che il tempo e il luogo. Mi sa che forse è un'aspirazione verso una volontà, verso una bellezza più grande, ma che è fondata nell'amore, nella nostalgia, nel grande romanticismo. È quasi può anche essere un grido verso l'aiuto o verso qualcosa che vuoi. C'è una volontà enorme e anche c'è un'intimità estrema in questa musica e forse questo è il punto cruciale, che abbiamo qualcosa in comune nell'intimità, nel senso che io penso che tutti e due crediamo tantissimo nell'amore, che vogliamo dare tutto per questa cosa più grande, più bella nella vita.
Quindi Rachmaninoff è un punto fermo, un punto di riferimento nel tuo repertorio, nel tuo percorso artistico, nella tua crescita artistica e culturale. Ma come sei arrivata a questo? Attraverso quale percorso tuo personale sei arrivata a considerare in questo modo la musica di Rachmaninoff? Cosa ti ci ha portato?
Ovviamente stiamo tutti sulle spalle di qualcun altro prima di noi. Rachmaninoff non era neanche da solo, era anche nato una cultura di musica russa e questa cultura di musica russa slava già mi ha sempre toccato tantissimo. Come ti ho detto all'altra intervista, avevo sentito il concerto per pianoforte e violino di Tchaikovsky quando ero piccola, quando avevo 8 anni. E quando ho sentito questa musica sono andata dai miei genitori nella cucina e ho detto: quando posso suonare questa musica posso morire. Quindi era già una risonanza molto molto forte prima che potevo sapere di che cosa parlavo. E anche oggi non sono sicura di che cosa parlo, ma provo a ritrovare le parole. E oggi Rachmaninoff mi fa ancora più questo effetto che Tchaikovsky, spesso. E questi pezzi in generale sono i pezzi che fanno proprio vibrare.
Chi sono stati i tuoi modelli nell'interpretazione della musica di Rachmaninoff?
Allora, come sai, e come la metà della popolazione umana che ama la musica, era Richter con Deutsche Grammophon, ovviamente, che ha cambiato la vita per tanti, tanti. Anche per me, quando ho sentito Richter suonare, Rachmaninoff era una cosa meravigliosa, più grande che meravigliosa per me. Poi amo tanto il suono di Emil Gilels e ma ci sono tanti che amo, ma Richter è sempre un punto molto fermo. Poi devo dire che alcuni pezzi suonato da Van Cliburn Mi ha fatto un effetto grandissimo.
Pensi che il modo di vedere, di intendere, di sentire Rachmaninoff sia cambiato negli ultimi 30-40 anni, cioè dalla generazione di Richter alla tua, alle successive, fino alla tua, ci sia stato un cambio di visione, come in buona parte del repertorio romantico c'è stato, ma meno in quello tardo romantico e ancora meno in quello post-romantico. Insomma, noi vediamo Rachmaninoff diversamente rispetto a mezzo secolo fa, oppure no?
Allora, questo ovviamente è un po' difficile per me da dire perché ho 30 anni, quindi non lo so, ma penso di sì, penso di sì. Penso che il mondo era diverso 30 anni fa, non erano le stesse cose che erano importanti che oggi. Oggi vedo fra i pianisti attorno di me che è molto importante di suonare molto, molto forte e molto velocemente e imparare molto velocemente. Quindi c'è tanto performance e virtuosismo. E io sono divenuta un po' allergica a questa cosa lì. A me proprio non piace questo percorso. E nella musica di Rachmaninoff che ho scelto io per questo disco, non ci sono tutti questi pezzi molto guarda me, guarda me, guarda me. Sono pezzi anche molto intime e molto, molto profondi. Perché tutta questa parte di Rachmaninoff forse per tanti è molto meno conosciuta. Infatti, ho suonato questo programma a tanti concerti. E spesso anche loro che conoscono bene Rachmaninoff conoscono solo i pezzi molto conosciuti e non tutti gli altri, come per tante cose. È un po' come il 10% dell'iceberg.
Ecco, qui volevo arrivare, insomma, tu pensi che l'aspetto intimistico della musica di Rachmaninoff sia stato e in parte sia ancora un po' sottovalutato e quindi poco conosciuto, poco portato all'attenzione del pubblico?
Penso che, forse è un po' pericoloso di dirlo, ma penso che nella musica classica, giustamente perché il virtuosismo è talmente importante, forse la più parte non è veramente sensibile a tutto ciò che è Rachmaninoff. Penso che può anche essere difficile per essere umani oggi di sentire o di andare in una stanza, perché è questo che fa un po' la musica crea una stanza soprumana o intraumana, dipende dalla musica, dipende dalla situazione ovviamente, ma fa un'atmosfera, io dirò una piccola specie di chiesa musicale dove c'è un scambio fra due anime e per andare lì si deve dare tanto di se stesso sempre. Se tu vuoi andare a vedere il profondo anima, l'anima profonda di Rachmaninoff, devi anche aprire la porta per la tua profonda anima. E questo è un passo che può essere molto difficile per tanti, ovviamente, perché fa paura sempre. È per questo che forse, magari, spesso possiamo piangere a un concerto, perché la musica apre una porta a una stanza dentro di noi dove non andiamo tanto spesso perché è un po' pericoloso e la musica può fare questa cosa, la musica può aiutare di andare dove è difficile di andare da sola o da solo. È un po' come se la musica tiene al mano la persona che ascolta per vedere la verità.
Tu hai detto una cosa molto interessante prima, tra i pianisti della giovane generazione è prevalente l'aspetto, sembra essere prevalente, suonare più forte, più veloce, imparare più in fretta, quindi sono tutte qualità che caratterizzano, portano a caratterizzare il pianista, il virtuoso, appunto come un virtuoso, quindi a far prevalere l'effettismo, l'esibizionismo sull'intimismo. Secondo te? Per quello che è la tua esperienza anche di frequentazione di ambienti musicali diversissimi tra loro, perché si è arrivati a questo?
Forse il cambiamento del mondo in generale, perché tutto va più veloce, tutto è più. È il capitalismo anche, no? Tutto va veloce, tutto deve crescere molto velocemente, tu devi mostrare quanto puoi fare, quanto sei bravo. In un'altra maniera, mi sa che 100 anni fa, comunque, perché i valori sono diversi e la vita e il mondo di vivere è diverso. Io penso, ma non posso saperlo ovviamente, io penso che la musica era molto diversa 100 anni fa. Nel simbolismo, perché aveva un simbolismo molto forte di una cosa, perché era molto diversa dalla vita umana di ogni giorno, era molto diversa dalla vita dura alla campagna di ogni giorno o la vita dura nella città anche, era una cosa, era la luce della vita che, da qualche parte. Oggi ho sentito questa cosa Il sentimento che la musica è la luce della vita l'ho sentito tanto quando studiavo a Varsavia. L'ho sentito tanto a Varsavia perché la vita era molto dura, molto molto dura, e loro chi a Varsavia, quando studiavo lì, vedevo molto chiaramente che chi studiavano lo facevano perché era l'unica cosa che potevano fare con la loro vita, perché sapevano che se non funzionava, non funzionava mai la loro vita. Perché non c'erano soldi per fare una famiglia, era veramente perché era l'unica cosa che potevano fare con la vita. E questo era anche un po' visibile nella cultura, già che c'era un lotto comunque, c'era un lotto per sopravvivere, perché c'era già la storia molto tragica comunque, non andiamo neanche lì, ma solo il momento, quando ero lì 10 anni fa, era. La vita era ancora dura, ovviamente. Le persone senza tanti soldi hanno risparmiato per 6 mesi, forse per andare al teatro a un concerto una volta per anno, perché era questo chi dava valore alla vita. E in Danimarca mi mancava tantissimo questo, perché la vita è molto più facile, è un paese molto ricco, e così la musica perde un po' questo forte valore simbolico. Ma io l'ho dentro di me, sempre. Per me la musica a me fa sempre un po', mi fa un effetto molto, molto forte, molto strano ogni volta che qualcuno mi dice, ah, la musica è molto rilassante e dà una leggerezza alla vita. E per me è un po', veramente questa cosa non è vera, e per me la musica è un'intensificazione della vita, è un'intensificazione di ogni momento e di ogni sentimento e del momento già, del momento stesso dove siamo, perché la musica è una specie di scultura del tempo, una scultura, una chiesa musicale, poetica, fatto nel tempo, con il tempo.